Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. Le Bijagos sono un arcipelago formato da un'ottantina di isole al largo di Bissau, capitale della Guinea-Bissau in Africa occidentale. Ho scoperto dell'esistenza di questo luogo grazie al mio carissimo amico nonché conterraneo Cosimo Quaratino, detto Mimmo, una delle persone più incredibili che io abbia mai incontrato. Mimmo mi ha raccontato delle Bijagos perché c'è stato diverse volte e l'obiettivo principale dei suoi viaggi era sostenere il progetto di sviluppo e promozione di un sistema scolastico autogestito e bilingue, ideato e condotto da padre Luigi Scantamburlo, missionario, antropologo e linguista che vive e opera in quest'area del mondo dal 1975. Ora, dovete sapere che tra le tante cose, Quaratino è comunista, comunista vero, vecchia scuola, tanti anni di militanza politica nel PC e poi, dopo la radiazione dal partito, di collaborazione con il Manifesto. Capite bene perciò che questa storia del comunista e del prete che girano in canoa fra le isole di un arcipelago misconosciuto a fondare presidi scolastici ha esercitato subito su di me un certo fascino. Non mi è servito molto, insomma, per convincermi a partire. È bastato che Mimmo dicesse un po' così, en passant, sai, mi piacerebbe tanto tornare alle Bijagos, che nel giro di qualche settimana, voilà, eccoci insieme con i biglietti in mano, pronti all'imbarco dell'aeroporto di Fiumicino. Nelle poche settimane precedenti alla partenza mi sono preparata parlando con lui, ovviamente, e leggendo diversi saggi e articoli, in particolare quelli di padre Luigi e di Chiara Pussetti, antropologa culturale che ha condotto in quell'area una lunga ricerca sul campo, pubblicata dalla Terza con il titolo Poetica delle emozioni, i Bijagò della Guinea-Bissau. Il primo volo fila liscio, facciamo scalo a Casablanca e arriviamo infine a Bissau alle 2 di notte. Ad accoglierci in aeroporto c'è lui, il mitico padre Lui, e una piccola delegazione dei collaboratori del PIME, acronimo che sta per Pontificio Istituto Missioni Estere. Si dorme alla sede del PIME e il giorno della partenza per le isole non è ancora chiarissimo, dipende da una serie di fattori, ma poco male. Arriviamo in missione e ovviamente tutto tace, notte fonda. Padre Luigi prende un mazzo di chiavi e ci accompagna al piano di sopra dove ci sono gli alloggi. Peccato però che nessuna chiave apra nessuna porta. Facciamo tutti i tentativi possibili e immaginabili, ma non c'è niente da fare. Luigi va a prendere un altro mazzo e si ricomincia da capo. Tutte le chiavi in ogni singola serratura. Ma che? Non si apre un bel niente. A una certa conveniamo che è il caso di rassegnarci e così Mimmo e io ci sistemiamo la meno peggio in una specie di soggiorno. Mimmo si mette su un divano semisfondato, io invece mi accomodo su una poltroncina in bambù, ma a una certa mi stufo di tenere le gambe rannicchiate e così mi butto a terra. Uso lo zaino come cuscino e mi addormento. Qualche ora dopo arriva la sveglia. Un uomo basso, tarchiato, con il pizzetto bianco, accende di botto la luce a neon gridando, urla. E non capisco perché, non capisco nemmeno cosa dica esattamente, perché parla velocissimo e con un forte accento veneto. Ma comunque mi sembra abbastanza allegro. Facciamo colazione, parliamo delle isole, della missione, di come vanno le cose in Italia, del Covid, ovviamente. A un certo punto gli dico che ho portato una moca e lui mi strilla, proprio mi urla in faccia che non devo assolutamente dire quella parola. Mai. Quale parola? Moca. E perché non posso dirla? Perché vuol dire puttana. Le signore delle cucine potrebbero offendersi. Lo ringrazio per il prezioso avvertimento e dallo zaino tiro fuori la moca, anzi no, pardon, la macchinetta italiana per fare il caffè. Vado in cucina, saluto le signore, mi presento, chiedo se posso fare il caffè con la caffeteira italiana, comunico in un improbabile portoghese che sto ovviamente improvvisando. Loro sorridono, mi dicono che posso fare tutto il caffè che voglio, mi mostrano i fornelli, il frigo, tutto quanto. Insomma, metto su sto caffè e inizio a guardarmi intorno. L'occhio cade sulla dispensa, dove vedo almeno 4 mocha di dimensioni differenti, ma loro fanno finta di niente, anzi, si mostrano molto stupite quando la macchinetta inizia a borbottare e l'aroma fuoriesce inondando la stanza. E insomma, porto le tazzine bollenti di là, da Mimmo e da padre Remigio, che in realtà non si chiama Remigio, si chiama in un altro modo, ma vabbè, quando si è presentato ero leggermente stordita dal sonno e dalla sua voce un tantino squillante, perciò lo chiamerò per sempre padre Remigio. Dopo il caffè finalmente ci mostra le nostre stanze, che sono spartane, ma vanno benissimo, anzi io sono super contenta perché nella mia c'è anche la doccia e già mi immaginavo di dovermi lavare fuori vestita e invece mi posso pure spogliare, l'acqua è anche bella tiepidina. Mi faccio la doccia, mi asciugo alla buona, tanto fa caldo, mi cambio i vestiti e mi metto sul letto, provo a dormire un po', ma niente da fare, perciò a una certa decido di uscire a farmi un giro. Sto per varcare la soglia della missione e mi imbatto di nuovo in lui, padre Remigio, che indossa un cappello stranissimo tipo apicoltore. Mi chiede dove sto andando, gli rispondo a fare una passeggiata. E lui replica secco, non se ne parla nemmeno, da sola non puoi uscire. Ma come non posso uscire, padre Remigio? E che faccio? Sto chiusa qua dentro finché non partiamo per le isole? Esatto. Ma padre, mi scusi, ma che faccio tutto il tempo io qua? Puoi pregare, mi risponde. Posso pregare. Amen. Il porto di Bissau è uno dei posti più squallidi che abbia mai visto in vita mia. Ci arriviamo nel primo pomeriggio, la partenza per le isole è fissata alle 2, ma è il classico appuntamento all'africana, perciò potrebbe tranquillamente essere alle 3, alle 4, insomma, quando si parte, si parte. E in effetti partiamo più o meno verso le 4. Nelle 2 ore abbondanti passate al molo, mi incanto a guardare i movimenti sulle navi cargo, umani che sembrano piccolissimi tra i container, signore eleganti che arrivano su barche a motore, vestite di tutto punto con abiti tradizionali e turbanti e un barracuda al posto della borsetta. Dalla missione è venuto con noi Antonio, che è guinense ma parla perfettamente l'italiano perché ha vissuto diversi anni nella ridente Brignano Geradadda, provincia di Bergamo. Lavorava in fabbrica e ha tanti ricordi di quel periodo, ma c'è una cosa che nella sua memoria prevale su tutte: la nebbia. Che in effetti, ora che ci penso, deve essere una roba abbastanza strana e parecchio inquietante per chi non l'ha mai vista. Mentre parliamo di Bergamo, della nebbia, del freddo lombardo, ovviamente squagliandoci sotto un soleone allucinante e sull'asfalto rovente, visto che al porto di Bissau non c'è una tettoia, manco per sbaglio, arriva finalmente il marinero, il comandante, il capitaine, insomma arriva un tizio francese abbronzatissimo che mugugna qualcosa che non capisco mentre ci fa segno di salire sulla sua barca a motore. Mettiamo i giubbotti di salvataggio e via, finalmente si parte. A manetta, come se stessimo scappando dall'inferno. Prendiamo tante di quelle botte che ho paura di spaccarmi i denti o peggio ancora di mordermi la lingua. Perciò chiedo mestamente al francese come mai stiamo andando così forte. Lui non mi guarda neanche, si accende una sigaretta e mi risponde «C'est comme ça». Perfetto. Mi attacco a una maniglia della barca e ripenso a Remigio che mi aveva fatto pregare, forse era quello il motivo. In un primo momento si era detto che saremmo andati alle isole in canoa. E il viaggio in quel caso dura quasi 6 ore, ma mi sembrava un modo bellissimo per attraversare quel pezzo di oceano e raggiungere l'arcipelago. Molto esotico, forse, ma per assurdo più sicuro, direi, visto che qua c'è il rischio di balzare fuori dalla barca ogni 3x2. Comunque, se con sa, ha detto il capitano, perciò tanto vale provare a rilassarsi, anche perché ci vorrà un bel po'. Dopo 2 ore e mezzo arriviamo a Bubake, l'isola principale dell'arcipelago. Ad accoglierci c'è Davi, che è praticamente un'istituzione locale, il factotum del luogo, l'uomo che risolve problemi e che parla francese alla perfezione, perciò posso comunicare con lui senza difficoltà e in modo autonomo. La prima mezz'oretta è di saluti e chiacchiere con Mimmo, poi finalmente andiamo verso i nostri alloggi e dopo esserci sistemati andiamo a fare un giro alla Prassa, il principale centro abitato dell'arcipelago, un'area urbanizzata che sorge attorno al vecchio porto. Oggi è piuttosto degradata, una specie di cimitero involontario di archeologia industriale, il molo è semidistrutto, la pompa di benzina ha un ammucchio di ferro, ruggine, polvere, il cartello di benvenuto è divorato dal sole. A seguire ci sono poi decine e decine di baracche in lamiera. Lungo la strada principale c'è qualche costruzione in mattoni, una bottega di alimentari, un negozio di ferramenta, un edificio circolare che non capisco che cos'è, e poi ancora la farmacia e il punto vendita della Orange, la principale compagnia telefonica del paese. Di fronte c'è la zona dove si tiene il mercato, che è un mix di cemento, legno e ancora lamiere su lamiere. Dappertutto caprette che mangiano qualunque cosa, buste di plastica comprese. Noi umani invece siamo decisamente più fortunati e a cena ci mangiamo del pesce buonissimo. Dopodiché io mi ritiro, che comincio a essere un po' stanchina. Davi mi spiega che l'elettricità funziona fino a mezzanotte, poi si spegne il generatore, ciao ciao, ma in pratica non me ne accorgo neanche perché appena tocco il cuscino mi addormento di botto. Il suono di ali che sbattono freneticamente mi sveglia di soprassalto in piena notte. C'è un uccello nella mia stanza, credo stia volando attorno al ventilatore sul soffitto, ma riesco a malapena a percepirlo perché è buio pesto. Appena faccio per alzarmi mi viene addosso, mi ributto sul letto e nascondo la testa sotto il lenzuolo. Temo che sia un pipistrello, se mi si attacca ai capelli è finita. L'uccello continua a volare in tondo come un pazzo e inizia a emettere un suono che non so definire. Cerco di respirare profondamente, devo calmarmi, devo ragionare. La luce non va, il telefono è chissà dove, quindi niente torcia, perciò l'unica cosa che posso fare è raggiungere al buio la porta, aprirla e farlo uscire. Procedo, accovacciata, lentissimamente, con lenzuola in testa, ce la posso fare. Arrivo alla porta e la apro, sperando che arrivi un po' di luce dall'esterno, ma non è abbastanza, vedo solo ombre. Riesco a sentire invece, sento benissimo, quello sì, il battito di ali e il verso dell'uccello, che ora sembra un canto disperato. Continuo a girare in tondo per la stanza, mi sembra che non abbia capito che c'è un'uscita. Resto sull'uscio forse 15-20 minuti, provo a fischiare, a simulare il suo verso, ma niente, non esce. Poi, all'improvviso, finisce tutto. Niente ali, niente suoni, nulla. Ripiombo nel silenzio assoluto della notte e visto che ho veramente sonno me ne frego dell'uccello e torno a dormire con la testa sotto al lenzuolo, che non si sa mai. La mattina dopo vado al bar sulla terrazza davanti al mare. C'è Davi che mi dà il buongiorno con uno splendido sorriso e mi chiede se ho dormito bene. Sì, très bien, l'unica cosa, credo che ci sia un uccello nella mia stanza. Gli racconto quello che è successo, lui mi chiede di che colore è l'uccello. Gli rispondo nero, mi pare, e a quel punto parte tutta una tiritera di ammiccamenti e strizzatine d'occhio sul fatto che nella mia stanza c'è un uccello nero che vuole dormire con me. Per un posto al gioco, ma una certa, provo a riportare il discorso su un piano di serietà e gli dico che secondo me è un pipistrello e che quindi bisogna trovarlo e liberarlo. Lui mi risponde che sì, certo, più tardi andrà a vedere, ma in ogni caso non devo preoccuparmi perché non è un pipistrello, ma una donna. In che senso una donna? Mi racconta del Marras Yarebok, un culto di possessione femminile che conosco già, almeno in teoria, grazie a un articolo di Chiara Pussetti. Per la cultura tradizionale Bijago, ogni essere umano è composto da un corpo, Kukbi, e da uno spirito, un'energia vitale, Orebok. Il corpo di un bambino si forma grazie all'unione tra sangue femminile e sperma maschile nel ventre materno, ma per far sì che questo corpo prenda letteralmente vita, serve che un Orebok, lo spirito di un morto, ritorni dall'aldilà e si incarni in quel corpo. Quando una persona muore, infatti, si ritiene che la sua energia vitale trascorra un tempo imprecisato ancora in mezzo ai vivi, vicino ai suoi cari, per poi raggiungere l'Anarebok, il mondo ultraterreno di beatitudine e gioia, dove si ricongiunge con Nindo, la divinità suprema. In questa fase gli spiriti perdono completamente la memoria del loro passato terreno e tornano a essere pura energia. Solo a quel punto si possono reincarnare di nuovo e acquisire quindi pensieri, emozioni, disposizioni personali attraverso un nuovo corpo, un nuovo Kokubi. A volte però succede che la morte colpisca uomini molto giovani, ragazzi, che non hanno ancora completato il rito di iniziazione all'età adulta. Se la stessa cosa, cioè la morte prematura, succede a una ragazza, non c'è problema, perché secondo la cultura Bijago esiste una sorta di principio di fecondità intrinseco al femminile, un principio che consente agli spiriti delle donne di qualunque età di raggiungere l'anare bocca senza problemi. Ma se a morire è un maschio, giovane, in modo prematuro, il suo orebok resta intrappolato in una specie di limbo tra vivi e morti, e questa condizione può diventare molto pericolosa. Poiché le donne hanno non solo il potere di generare la vita, ma anche quello di trasformare la morte, saranno loro a prestare i loro kubi, i loro corpi, a questi spiriti di giovani uomini per fare in modo che completino l'iniziazione interrotta e raggiungano finalmente la Nare Bok. Davi mi spiega che nei periodi in cui si svolgono questi complessi cerimoniali funebri, le donne di notte si trasformano in uccelli e vanno nella foresta. Forse una di loro è venuta a trovarmi stanotte e a darmi il benvenuto alle isole. Non capisco se dice davvero o se mi sta prendendo in giro. Fatto sta che la cosa mi turba e mi affascina allo stesso tempo. Provo a non pensarci per tutto il giorno, ma ovviamente che ve lo dico a fare, ci penso di continuo e chiedo ad altre persone di raccontarmi questa storia, di descrivermi i rituali. Peccato che nessuno vuole parlare con me. C'è chi mi dice che non ha tempo, chi mi guarda malissimo e mi invita a farmi i fatti miei, chi scoppia a ridere dicendo che sono tutte storie inventate. Cerco di non scoraggiarmi, lo so che devo perseverare. Lo so che ci vuole calma e pazienza e che prima o poi la troverò la persona giusta che ha voglia di dialogare con me. La notte successiva l'uccello si muove ancora, ma molto meno di quella precedente. Quella dopo niente di niente, quella dopo ancora fa praticamente come la prima, ma riesco ad aprire abbastanza velocemente la porta e mi sembra di vederlo uscire. Durante quelle giornate l'anima in pena sull'isola in realtà sono io. Faccio giri su giri alla prassa, chiedo se c'è qualcuno che va a Bijante, il villaggio più grande di Bubake, e se possiamo andarci insieme. Negativo, nessuno ci va e comunque nessuno ha tempo per me. Mimmo prova a chiedere a padre Luigi, ma anche lui è piuttosto indaffarato e rimanda non si sa bene quando. Un pomeriggio mi fermo in un bar vicino al porto. È un locale gestito da un francese di mezza età, magrissimo, con le guance scavate. Si chiama Pierre e vive alle Bijago da 30 anni. Ordino un'acqua e menta, gli chiedo come va, come è arrivato lì, e dopo un po' arriva anche sua moglie, che è del posto. Mi dicono che le cose vanno molto male, sempre peggio. Accennano a proposito della rotta della cocaina, al fatto che i giovani vanno tutti a Bissau, che dopo la pandemia i contatti già rari con il resto del paese sono diventati quasi nulli. Su questa storia della cocaina avevo letto diversi articoli prima di partire. Sintetizzo. In pratica le Bijago sono uno dei principali punti di smistamento della droga proveniente dal Sud America e diretta al mercato europeo. Le ragioni per cui il narcotraffico ha scelto questo luogo sono in sostanza tre. La prima è che le Bijago sono un posto pressoché sconosciuto al turismo, nonostante siano bellissime, veramente paradisiache, l'unico turismo che c'è è quello della pesca sportiva, ma su questo ci torno più avanti. Secondo motivo, la Guinea-Bissau è un paese a dir poco instabile dal punto di vista politico. Conquistata dai portoghesi nel XV secolo, divenne colonia nel 1870 e fu tra gli ultimi paesi del continente a raggiungere l'indipendenza nel 1973, dopo una devastante guerra decennale. È stato il PAIC, il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e Capoverde, a liberare il paese dal dominio coloniale. Partito di ispirazione socialista, è stato guidato da Amilcar Cabral, leader carismatico e appassionato, che per 20 anni ha lottato per il suo paese ed è morto assassinato per mano di uno dei suoi compagni 6 mesi prima dell'indipendenza. Il partito ha governato ininterrottamente fino al 1991, ma purtroppo il suo governo non è stato all'altezza delle aspettative. Durante gli anni 90 la Guinea-Bissau ha attraversato molti momenti di crisi, culminati nel 1998 con lo scoppio di una terribile guerra durata quasi un anno. Quest'ultimo conflitto civile è stato particolarmente devastante, ha provocato decine di migliaia di profughi, ha distrutto l'economia già molto fragile e ha depotenziato le strutture statali. Negli anni seguenti si sono susseguiti numerosi golpe e sostituzioni di presidenti e capi delle forze armate. Tutta questa storia ha fatto sì che oggi la Guinea-Bissau sia tecnicamente definibile come un weak state o failing state. Di fatto, il suo apparato governativo non è in grado di controllare la totalità del territorio nazionale, né di assicurare i servizi di base e di sicurezza alla cittadinanza. Il bilancio di Stato è fortemente in deficit, l'esercito fa un po' come gli pare e le condizioni di vita nel paese sono a dir poco precarie. Tanto per capirci, 2/3 della popolazione vive con meno di $2 al giorno. L'aspettativa di vita è di 45 anni, una delle più basse al mondo. Il tasso di alfabetizzazione stimato è attorno al 50%. In questo scenario, il traffico di cocaina costituisce un giro d'affari enorme, il cui volume, secondo le Nazioni Unite, eguaglia o forse addirittura supera il PIL del paese. Terza ragione, i rapporti tra le isole e il governo centrale sono minimi, per usare un eufemismo. Questo è dovuto a ragioni geografiche, storiche, culturali molto complesse, ma di fatto tale condizione facilita enormemente i traffici illeciti. In particolare la conformazione territoriale delle isole, dove non esistono controlli o frontiere, le rende luoghi ideali per il narcotraffico. Secondo le stime più attendibili, dalle Bijagos transita il 13% della cocaina diretta ai mercati europei. E attualmente, come mi confermano Pierre e sua moglie, le cose vanno ancora peggio. Chiedo se conoscono qualcuno che va a Kanogo o a Kanyabake o a Soga, che sono le altre isole principali dell'arcipelago. Anche in canoa va benissimo. Spiego che sto raccogliendo storie, che sono un'antropologa. Mi dicono che forse sì, forse conoscono qualcuno. Devo tornare tra qualche giorno, mi faranno sapere. Mi incammino verso casa, pensierosa e corrucciata. Decido di fare una strada diversa e mi imbatto in due mami vuota. La prima è una statua enorme, la seconda un murale su un edificio diroccato. Passo le giornate successive a guardare il mare, a cercare di capire come funzionano le maree, perché è da quello che dipende tutto. A seconda delle maree diventa possibile o meno raggiungere le isole vicine. Provo a fare dei calcoli, se con la barca motore ci vuole un'ora, con la canoa quanto ci vorrà. Nel frattempo parlo con Dominique, un altro francese che gestisce un resort di pesca sportiva, appunto, e trascorre 6 mesi l'anno a Boubaké. Dice che c'è un gruppo di francesi che vengono in vacanza proprio per fare pesca sportiva e loro forse mi potrebbero aiutare. Alla fine, grazie all'intercessione di Mimmo e di padre Luigi, arriva Eddie, che però non è esattamente un informatore. Questa è una di quelle parole specialistiche del lessico etnografico. A me personalmente non piace molto, anche perché trovo che sia fuorviante, fa pensare a una roba tipo spie del KGB, ma poi soprattutto, come è rilevato ormai da tanta letteratura sull'argomento, informatore è un termine ambiguo, è un termine che rivela una serie di aspetti sulla ricerca etnografica che oggi sono messi giustamente in discussione. Comunque, detto in parole povere, l'informatore o l'informatrice è la persona che fa da tramite durante la ricerca sul campo. Non solo perché traduce, ma anche perché è fondamentale per mettere a fuoco i temi della ricerca. Per come la vedo io, l'informatore è molto più di un collaboratore, è un collega, è la persona con cui fai la ricerca. Detto ciò, dicevo che Eddie non è esattamente un informatore. È giovanissimo, ha 19 anni, non ha mai fatto una cosa del genere in vita sua, però ha voglia di provarci, parla abbastanza bene l'inglese e io sono veramente alla frutta, perciò va benissimo, ci mettiamo d'accordo sul suo compenso e accetto senza indugiare. Tramite Dominique troviamo una barca e un capitano. Ci mettiamo tutti d'accordo e voilà, è fatta. La mattina dopo mi sveglio presto. Fuori è ancora buio. Sono emozionatissima, non vedo l'ora, mi preparo con la massima attenzione. Apro la porta del mio alloggio e davanti ai piedi mi trovo un uccello nero, bello panciuto. Mi sembra un piccione ed è chiaramente, inequivocabilmente, morto. Mi guardo attorno cercando non so chi, non so cosa, l'assassino dell'uccello, la persona che mi ha fatto questo scherzo. Perché è uno scherzo, vero? Non so che pensare. Scendo come al solito in terrazza, al bar, per fare colazione e dico a Davi, che davanti alla mia stanza c'è un uccello nero morto. Lui scoppia a ridere e mi risponde: «Se pavré, non è vero». E io gli replico: «No, no, se vrè, sono sicura, è morto, stecchito, caput». Ovviamente scoppia a ridere e dice che l'uccello l'ho ucciso io, che si vede che sono una che ammazza gli uccelli di notte, che girano per le stanze. Vabbè, rido, lascio perdere, almeno per ora. Gli chiedo se può chiamare un suo amico che ha un tuk-tuk, così vado al negozio di alimentari a comprare dei biscotti e delle caramelle per i bambini della Tabanca. Villaggio, si dice Tabanca. Il tuk-tuk arriva praticamente subito. Come al solito ci vogliono quei 10-15 minuti di contrattazione per evitare di pagare 5 euro una corsa che normalmente costerebbe tipo, non so, 30 centesimi. Ora, io sono dell'idea che ci sta che un occidentale paghi di più di un locale per mille motivi, però troviamo un punto di incontro, dai, una via di mezzo, facciamo 2 euro e non se ne parla più, però mi riporti anche indietro, eh? Ok, andata, dai, la bottega non è lontana, dentro ci sono un po' di clienti per il pane, aspetto il mio turno e quando arriva il momento, di nuovo, contrattazione per non pagare uno sproposito e a una certa glielo dico proprio, dai me, fammi un buon prezzo per queste caramelle che sono per la Tabanca di Soga, ti do 10 euro però dammene di più. Esco con svariati pacchi di caramelle e con tantissimi biscottini, non è andata male, si può fare di meglio, però insomma bisogna trovare forse un'altra bottega, ma io avrei voluto insistere. Il fatto è che adesso ho paura di perdere tempo, ho paura che arrivi il capitano con la barca e se non mi faccio trovare magari quello parte e mi lascia qua, quindi torno indietro e arrivo al molo. Non c'è nessuno, mi siedo, aspetto, mi guardo intorno, aspetto. Provo a chiamare Eddie, telefono staccato. Aspetto ancora, provo a richiamare. Dopo un po' arriva Mimmo, mi chiede quando arriva Eddie. Chiamo ancora, niente di niente. Passano qualcosa come 2 ore e non succede nulla. Mi viene da piangere, mi sta prendendo uno sconforto micidiale e proprio in quel momento sento la voce di Eddie. Arriva con un fagotto in testa tutto trafelato, dietro di lui c'è un tizio fighissimo che sembra uscito da un telefilm americano, occhiali da sole, polo bianchissima, bermuda scuro, scarpe da ginnastica ma di quelle eleganti. Saluto Eddie e vorrei dirgli che insomma è tutta la mattina che lo aspetto, ma non faccio in tempo nemmeno a fiatare che il capitano, quello che sembra uscito dal telefilm, mi fa segno di salire sulla barca. Mi fiondo e finalmente si va. Per adesso mi fermo qui. Se questa prima parte del mio racconto vi è piaciuta e volete che vada avanti con questa sorta di diario in formato audio, fatemelo sapere commentando l'episodio sulle pagine Facebook e Instagram di Nomadismo Professionale oppure attraverso i commenti di Spotify se lo avete ascoltato su questa piattaforma. Grazie, come sempre, per il vostro ascolto e statemi bene.